I'm a real wild one.
Wild one.
I'm
wild
a real wild one.
Seven. Sette tracce per una sera. Presenta I lunedì di Seven. Una produzione L1 Doc. Questa sera. Mike Andolfo.
Ricordo con chiarezza quando da preadolescente ascoltai per la prima volta Masters of War di Bob Dylan. Le parole di quel brano, insieme a quelle di Blowing in the Wind, contenute nell'album The Freewheeling Bob Dylan, mi colpirono profondamente. Sono passati ormai 60 anni e ricordo che allora pensavo, forse ingenuamente, che quelle parole appartenessero ad un'altra epoca e che crescendo avrei visto il mondo entrare in una stagione di pace. Quanto mi sbagliavo. Sono Mike Andolfo e in questa puntata di Il lunedì di Seven, Sette tracce per una sera, vi parlerò delle canzoni contro la guerra. Quando nel 1991 scoppiò la guerra del Golfo, riascoltai Masters of War e rimasi sorpreso da quanto fosse ancora attuale. La proposi anche ai miei studenti all'Istituto Superiore per Traduttori ed Interpreti di Milano. Erano poco più che ventenni e condivisero il mio stupore. E oggi, dopo tutto questo tempo, il mondo sembra ancora più intrappolato in un ciclo infinito di conflitti. Guerre in Europa, in Medio Oriente, in Africa, in Asia. Secondo alcune rilevazioni, ci sono oltre 120 conflitti armati attivi nel mondo. Le speranze che nutrivo da ragazzo non si sono avverate. Anzi, sembrano essersi allontanate. Le canzoni che ho selezionato per questo programma nascono in gran parte negli anni della Guerra Fredda, quando l'angoscia per la corsa agli armamenti nucleari si faceva sentire in ogni ambito della vita. Raccontano la rabbia, l'alienazione, la sfida e la paura di quel tempo. Ma tragicamente restano attuali. Ognuno di questi brani ci parla della pace, o meglio, della sua assenza. Raccontano emozioni che conosciamo bene, paura, rabbia, impotenza, frustrazione, emozioni che prevalgono quando la guerra entra nella vita delle persone. E quando si è immersi nel conflitto, spesso ci si dimentica del suo contrario, l'armonia. Certo, una cosa è vivere la guerra, un'altra è commentarla. Qui la stiamo raccontando attraverso le voci di artisti che l'hanno vissuta, subita o semplicemente osservata. E tra i brani che ho scelto ci sono anche quelli che non gridano rabbia, ma sussurrano speranza. Canzoni che parlano di pace, di empatia e di amore. Ma attenzione, non parlo dell'amore romantico o del sentimentalismo da cartolina. Parlo di un amore che non è solo personale, ma universale, una forza, una frequenza vitale. L'amore come energia che si oppone al caos, alla violenza, alla disgregazione. L'unica vera alternativa possibile all'entropia nel mondo. Il primo brano che vi propongo è Eve of Destruction, alla vigilia della distruzione, cantato da Barry Maguire. La canzone fu scritta nel 1965 da Sloan, detto Philip Gary Flip, in piena guerra fredda, e divenne un inno contro la guerra del Vietnam e le ingiustizie sociali dell'epoca. Il brano fu bandito da alcune stazioni radio americane per il suo contenuto controverso e il suo tono provocatorio. Ma ciò non fece che aumentarne la popolarità tra i giovani pacifisti. Raggiunse comunque il primo posto in classifica, diventando una delle prime canzoni apertamente pacifiste a ottenere un successo di massa. Barry Maguire canta il senso di frustrazione di un'intera generazione. Questa è la voce del disincanto. Tratta razzismo, guerra e ipocrisia politica. Eve of Destruction è la fotografia inquieta di un mondo sull'orlo del baratro e sembra scritta oggi. Il testo dice: sei abbastanza grande per uccidere, ma non per votare. Non credi nella guerra, ma porti un fucile. E continui a ripetere di non credere che siamo alla vigilia della distruzione. Eppure, se premono quel pulsante, ci sarà poco da scappare. Non ci sarà modo di salvare il mondo. Finiremo tutti in una tomba. Il rispetto umano si sta disintegrando e la follia di questo mondo ci sta sempre più frustrando. E continui a ripetere che non credi che siamo alla vigilia della distruzione.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me.
Nel preparare questo programma, una delle scelte più difficili è stata quella di inserire alcuni brani e escluderne altri. Confesso di aver esitato a lungo tra due titoli di Bob Dylan, Masters of War e Blowing in the Wind, ambedue inseriti nell'album Freewheeling del 1963. Entrambi sono potenti, necessari, imprescindibili, ma ho deciso di includere Blowing in the Wind per il suo tono più aperto, poetico, quasi profetico. È un invito alla speranza, alla riflessione, mentre Masters of War è un grido rabbioso, un'accusa fredda e senza sconti. Non potevo però non rendergli almeno omaggio, perché Masters of War, pubblicata appunto nel 1963, è un pugno nello stomaco, che non ha perso forza ed è forse uno degli attacchi più diretti e spietati mai scritti contro il complesso militare industriale. Bob Dylan allora poco più che ventenne, denuncia senza mezzi termini l'ipocrisia di chi muove i fili delle guerre. Il brano è un atto d'accusa feroce, crudo e coraggioso, freddo, tagliente, senza sconti contro i produttori di armi e i fautori della guerra. Dylan non alza la voce, punta il dito contro chi lucra sulla morte, contro chi muove le guerre stando comodamente seduto dietro una scrivania. Nasconde la mano e lascia che a morire siano gli altri, i giovani. Una canzone questa che resta un monito, una memoria di rabbia e un grido di giustizia. Vi consiglio di ascoltarla con il testo a fronte, vi farà rabbrividire. Una canzone questa che purtroppo continua a parlare anche oggi. Il testo. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, giocate con il mio mondo come fosse il vostro piccolo giocattolo. E dopo avervi parlato di Masters of War, vi propongo l'ascolto di Blowing in the Wind. Questa canzone è una delle più potenti e universali preghiere per la pace, scritta con la semplicità disarmante delle grandi verità. Uno dei brani più iconici di Dylan, che pone domande retoriche sulla pace, la libertà e la giustizia. La sua semplicità poetica ha reso la canzone un inno universale contro la guerra e l'oppressione. Il testo dice: quante strade deve percorrere un uomo prima che lo si chiami uomo? Quante volte devono volare le palle di cannone prima che siano bandite per sempre? Quante volte può un uomo volgere lo sguardo fingendo di non vedere? La risposta, amico mio, soffia nel vento. La risposta soffia nel vento. Quanti anni deve una montagna esistere prima che venga spazzata in mare? Quanti anni può esistere un popolo prima che gli sia concesso di essere libero? Quante volte può un uomo voltare la testa e fingere di non vedere? La risposta, amico mio, soffia nel vento. La risposta soffia nel vento. Quante volte deve un uomo guardare in alto prima di poter vedere il cielo? Quante orecchie deve avere un uomo prima di poter sentire la gente che piange? E quante morti ci vorranno perché lui capisca che troppa gente è morta? La risposta, amico mio, soffia nel vento. La risposta soffia nel vento.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before
he can hear people cry. Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Con il prossimo brano intitolato Give Me Love, Give Me Peace on Earth, Dammi Amore, Dammi Pace sulla Terra, George Harrison ci riporta al concetto che ho espresso nell'introduzione a questo programma, quello dell'amore come frequenza vitale, universale. Ci ricorda che la guerra distrugge, l'odio consuma, brucia, la vendetta moltiplica il dolore. Se il conflitto e la violenza dividono e separano e hanno la frequenza della paura, della frammentazione, l'amore, come frequenza energetica, ne ha una contraria, armonica, costruttiva, che connette, costruisce, ripara e guarisce. Un'energia che dice no alla distruzione e sì alla vita. Infatti George con questo brano ci offre non una protesta, ma un'introspezione, una pausa, una preghiera. George Harrison esprime il suo desiderio profondo, spirituale, di pace e amore universale, di luce, di libertà. Un momento di dolcezza tra le ferite del mondo. Il brano raggiunse il primo posto nelle classifiche statunitensi nel 1973, superando temporaneamente My Love di Paul McCartney. Un simbolico passaggio di testimone questo tra ex Beatles uniti dalla ricerca di armonia. Il brano riflette la spiritualità di George e il suo impegno per un mondo migliore, offrendo un momento di introspezione e speranza, dicendo: dammi amore, dammi pace sulla terra, dammi luce, dammi vita, rendimi libero dalla nascita.
Give me love, give me love, give me peace on earth, give me light, give me life, keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch me. Heart and soul, my Lord, please take hold of my hand that I.
Mike Gandolfo e in questa puntata di I lunedì di 7 tracce per una sera vi sto parlando delle canzoni contro la guerra. Con un tono sarcastico e provocatorio, satirico, quasi grottesco, nel prossimo brano, che è del 1965, Country Joe prende in giro l'assurdità della guerra in Vietnam e la leva obbligatoria, con un sarcasmo tagliente che fa sorridere e poi riflettere. Qui la protesta diventa satira. Si prende di mira l'assurdità della guerra del Vietnam con un tono beffardo. La canzone divenne un'icona ai raduni pacifisti, anche per il suo fish cheer, cioè il coro, che apriva molte esibizioni. Una parte del coro era censurata sulle versioni discografiche del brano, ma veniva usata in modo controverso durante le esibizioni dal vivo. Country Joe urlava: «Give me an F!» Dammi una F, give me a U, dammi una U, give me a C, dammi una C, give me a K, dammi una K. What's that spell? Che cosa vuol dire? What's that spell? E il pubblico in coro rispondeva: fuck, fuck. Le strofe provocatorie ci mettono davanti all'ironia tragica di una generazione mandata a morire senza sapere perché. Un urlo ironico ma lucidissimo che sottolineava l'opposizione giovanile al conflitto e alla sua follia. Il brano fu uno dei momenti simbolici del Festival di Woodstock del 1969. La sua versione dal vivo, con il coro censurato, divenne una delle immagini più forti del dissenso giovanile. L'inizio del testo dice: «Uno, due, tre! Per che cosa combattiamo? Non chiedetemelo! Non me ne fotte un cazzo! La prossima fermata è il Vietnam!»
Give me an F!
Yeah!
Give me an I!
I!
Give me an S!
Yes!
Give me an A!
H!
What's that spell?
Yes!
What's that spell?
Yes!
What's that spell?
Vietnam, so put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, like a two, like a three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Ain't no time to wonder why we're all gonna die.
Well, come on, General, let's move fast. The old big chance has come at last. Gotta go out, get those reds. The only good commie is the one that's dead. And you know that peace can only be won when the golden rule of the kingdom come.
And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why we're all gonna die.
Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. Send them off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box.
And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next
Il prossimo brano è di John Baez. Qui non ci offre una protesta gridata, ma un saluto, un addio, intimo, silenzioso, struggente, senza accusa. Ci fa sentire il dolore più silenzioso della guerra, quello delle storie spezzate, degli amori interrotti. È una denuncia senza proclami, ma proprio per questo ancora più potente. Saigon Bride. Il brano si basa su una poesia di addio della vietnamita Tran Thi Nga, tradotta e adattata, che racconta, non con rabbia, ma con tenerezza, la tragedia della separazione e lo smarrimento causato dalla guerra. Pubblicata nel 1967, nel pieno della guerra del Vietnam, John Baez, icona del pacifismo, sceglie qui il linguaggio dell'intimità. La separazione tra un soldato americano e una donna vietnamita è una ferita sottile che brucia più della rabbia. Il testo, addio mia malinconica sposa di Saigon, ti penserò mentre parto, non posso spiegarti perché vado via, ma tornerò, lo so.
A tide which never saw the seas. It flows through jungles around the trees. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead. How many dead men will it take to build a dark How many children must we kill before we make the waves stand still? Oh, miracles come high today. Places they would never go alone. It gives them useful trade. The lucky boys are even paid. Men die to build their pharaoh's tombs, and still the teeming wounds. How many many dead to reach the stars. Farewell, my wistful Saigon bride. I'm going out to stem the tide. Some say it's yellow, some say red. It will not matter when we're dead.
Con il prossimo brano, scritto nel 1968, Jim Morrison e i Doors, nell'affrontare il tema della guerra, ci portano in una dimensione più cupa e allucinata. The Unknown Soldier è un brano teatrale, profondo, ancora oggi disturba nella sua verità. È una sorta di marcia funebre psichedelica per chi non è mai tornato, un'esplorazione intensa della perdita e dell'oblio che accompagnano i conflitti armati. La guerra non ha volto, solo tomba e oblio. La canzone sottolinea e registra l'anonimato del sacrificio dei soldati, il modo in cui vengono usati e poi dimenticati. La guerra è spettacolo televisivo e morte senza nome. fu il primo singolo dell'album Waiting for the Sun e rappresenta la reazione di Jim Morrison alla guerra e a come veniva presentata nelle case degli americani dai media. Quando uscì, il brano fu accompagnato da uno dei primi videoclip musicali della storia. La rappresentazione e simulazione dell'esecuzione di un soldato provocò forti polemiche. Nelle performance dal vivo, i Doors simulavano l'esecuzione di un soldato. Robbie Krieger puntava la sua chitarra contro Jim Morrison, come fosse un fucile, mentre il batterista John Densmore produceva un suono secco, netto e più forte rispetto a un colpo normale sul rullante della batteria, simile ad uno sparo di fucile, colpendo contemporaneamente la pelle, il bordo del rullante e il bordo del piatto, e infine rompendo le bacchette della batteria. E Morrison crollava a terra urlando. Il testo dice: «Scavate una tomba per il soldato sconosciuto, il milite ignoto, accoccolato sulla vostra spalla vuota».
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all over. The unknown soldier nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier.
La forza del prossimo brano sta nella semplicità del linguaggio e nella potenza del non detto. Non accusa, non alza la voce, non giudica, ma pone domande. Domande che ritornano e ogni volta colpiscono più a fondo. Quando impareranno? È l'eco che ci rimane dentro ed è forse la domanda più amara e attuale di tutte. Il brano scritto da Pete Seeger nel 1955, Where Have All the Flowers Gone, dove sono andati a finire tutti i fiori, è molto più di una semplice ballata folk. Riflette il ciclo infinito di guerra e perdita. La sua struttura ripetitiva e meditativa invita l'ascoltatore a riflettere sulla futilità dei conflitti armati. Seeger costruisce un ciclo poetico che mostra la catena di eventi che porta inevitabilmente alla perdita e alla morte. La canzone nasce in un momento storico molto particolare. Gli Stati Uniti sono ancora segnati dalla Seconda Guerra Mondiale e si trovano sull'orlo di nuove tensioni globali, come la guerra di Corea e l'inizio del coinvolgimento in Vietnam. La canzone chiede: dove sono finiti tutti i fiori? Le ragazze li hanno raccolti tutti. I fiori diventano ghirlande d'amore. Dove sono finite tutte le ragazze? Sono andate con i giovani. Dove sono finiti tutti i giovani? Sono andati tutti in guerra. E poi i fiori finiscono sulle loro tombe, sulle tombe dei giovani soldati. Quelle note, ripetute come un sussurro, sono un grido che attraversa le generazioni. Un ciclo che si chiude, che ritorna e ogni volta ci lascia la stessa domanda: quando impareranno? Non c'è rabbia, non c'è invettiva, solo un'infinita malinconia e un desiderio immenso che questo cerchio un giorno possa spezzarsi.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn?
Sono Mike Andolfo e siete all'ascolto di Radio L1. In questa puntata dei lunedì di Seven, sette tracce per una sera, vi sto raccontando canzoni contro la guerra. La prossima canzone non urla, piange. Eric Bogle scrisse il brano And the Band Played Waltzing Matilda nel 1971, pensando alla tragica campagna di Gallipoli durante la Prima Guerra Mondiale. È la storia di un giovane australiano, pieno di vita, che parte per la guerra in cerca di avventura e torna senza le gambe, senza la giovinezza, senza illusioni. Non è un inno patriottico, è un lamento, un canto funebre per la gloria promessa e il dolore ricevuto. Con il passare degli anni, le parate diventano sempre più piccole, i reduci sempre meno. E lui, ora su una sedia a rotelle, si chiede: perché ci ho creduto? È una delle più toccanti canzoni contro la guerra mai scritte, perché non parla in slogan, parla con il silenzio, con l'assenza, con il peso lungo del ricordo. La campagna di Gallipoli del 1915 fu un disastro militare. soprattutto per le truppe australiane e neozelandesi, provocando oltre 100.000 morti. Un trauma collettivo che ha segnato profondamente la memoria australiana. Con questa ballata, Bogle ha trasformato un simbolo nazionale, la canzone Waltzing Matilda, in un grido universale contro l'orrore della guerra. Il testo dice: «E la banda suonava Waltzing Matilda, mentre seppellivamo i nostri morti. Noi, i nostri, i turchi, i loro, e poi tutto ricominciava da capo».
Now when I was a young man, I carried me pack, and I lived the free life on the rover. From the Murray's green basin to the dusty outback, well, I waltzed my Matilda all over. Then in 1915, my country said, son, it's time you stop rambling, there's work to be done. So they gave me a tin hat and they gave me a gun, and they marched me away to the war. And the band played Waltzing Matilda as the ship pulled away from the quay. And amidst all the cheers, the flag waving and tears, we sailed off for Gallipoli. And how well I remember that terrible day, how our blood stained the sand and the water, and of how in that hell that they called Suvla Bay, we were butchered like lambs at the slaughter. Johnny Turkey was waiting, he'd primed himself well, he showered us with bullets and he rained us with shell, and in 5 minutes flat he'd blown us all to hell. Nearly blew us right back to Australia, but the band played Waltzing Matilda when we stopped to bury our slain. We buried ours and the Turks buried theirs. Then we started all over again. And those that were left, well, we tried to survive in that mad world of blood, death and fire. And for 10 weary weeks I kept myself alive, though around me the corpses piled higher. Then a big Turkish shell knocked me arse overhead, and when I woke up in me hospital bed and saw what it had done, well, I wished I was dead. Never knew there was worse things than dying, for I'll go no more waltzing Matilda all around the green bush far and free, to hum tent and pegs, a man needs both legs. No more waltzing Matilda for me. So they gathered the crippled, the wounded, the maimed, and they shipped us back home to Australia. The legless, the armless, the blind, the insane, those proud wounded heroes of Suvla. And as our ship pulled into circular quay, I looked at the place where me legs used to be, and thank Christ there was nobody waiting for me. To grieve, to mourn, and to pity. But the band played Waltzing Matilda as they carried us down the gangway. But nobody cheered, they just stood and stared. Then they turned all their faces away. And so now, every April, I sit on me porch and I watch the parade pass before me. And I see my old comrades, how proudly they march, reviving old dreams of past glories. And the old men march slowly, all bones stiff and sore. They're tired old heroes from a forgotten war. And the young people ask, what are they marching for? And I ask myself the same question. But the band plays Waltzing Matilda, and the old men still answer the call. But as year follows year, more old men disappear. Someday no one will march there at all. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, who'll come a waltzing Matilda with me? And their ghosts may be heard as they march by that billabong. Come a waltzing Matilda with me.
Sono Mike Andolfo e siete all'ascolto di Radio L1. In questa puntata dei lunedì di Seven, sette tracce per una sera, vi parlo delle canzoni contro la guerra. Adesso ancora un brano che invoca amore. Quindi voglio ancora ribadire brevemente l'accezione che ho voluto dare alla parola amore in questo contesto. Questa frequenza energetica non è debolezza, ma è una forza che non si impone con la forza. Ci vuole molta più forza e centratura per rifiutare la logica dell'occhio per occhio e credere che si possa rispondere all'ingiustizia senza riprodurla. Pertanto il prossimo brano, What the World Needs Now is Love, quello di cui ha bisogno il mondo oggi è l'amore. Sebbene non sia nato come brano di protesta, è una melodia del 1965 che divenne un inno implicito contro l'odio e la violenza. Nel cuore di guerre, rivolte, paure e conflitti razziali, questa canzone, scritta da Burt Bacharach e Hal David, osa essere tenera. La guerra del Vietnam continuava a mietere vittime e le proteste per i diritti civili infiammavano le piazze americane. Cantata in particolare da Dionne Warwick, con la sua voce intensa e pacata, la canzone assume un valore ancora più universale. È un appello disarmato ma potente. Dice: l'unica cosa che manca davvero è l'amore. È come affermare che la cosa più rivoluzionaria che possiamo fare è cantare l'amore. La voce di Dionne Warwick è dolce, ma decisa. Non urla, supplica. Questo è un inno gentile che ci ricorda che oltre i conflitti, oltre l'odio, ciò che manca davvero è l'amore. Le parole che canta sono: ciò di cui il mondo ha bisogno adesso è amore, dolce amore. È l'unica cosa di cui ce n'è davvero troppo poca.
What the world needs now is love, sweet love. just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Voglio chiudere questo nostro viaggio con un canto, un coro, un appello accorato, quello di John Lennon con la sua celeberrima Give Peace a Chance. Le parole di Lennon sono molto semplici, quasi disarmanti, ma con il passare del tempo hanno acquisito un peso sempre più profondo. Eppure, oggi, nel rumore assordante del mondo, sembrano pesare ancora di più. Il brano dice: diamo una possibilità alla pace. Ma davvero è così difficile? Tutti parlano di rivoluzione, evoluzione, ma tutto quello che noi diciamo è: diamogli una possibilità alla pace.
Give peace a chance. Yeah.
Recentemente, mentre preparavo questo programma, i lunedì di 7 tracce per una sera per Radio L1, sono andato a rileggere un vecchio articolo che parlava del Festival for Peace, tenutosi allo Shea Stadium il 6 agosto del 1970, lo stesso giorno in cui 25 anni prima veniva sganciata la bomba su Hiroshima. Un concerto per la pace, quello, durato un'intera giornata, con leggende come Janis Joplin, i Creedence Clearwater Revival, Miles Davis e Dionne Warwick e altri artisti ancora. Un festival che potrebbe fare notizia ancora oggi, ma quasi nessuno lo ricorda. Janis Joplin morì 2 mesi dopo quel festival. Eppure, oggi, siamo ancora qui, ancora a supplicare, ancora a protestare, ancora a cantare. Il mondo è cambiato in tanti modi, ma in questo, tragicamente, no. Queste canzoni hanno 60 anni di età, alcune anche di più, eppure restano attuali. Ed è proprio questo il dolore più grande. Ma forse, solo forse, spero che ricordandole, condividendole, ascoltandole ancora, possiamo contribuire anche solo un po' a piegare l'arco della storia verso la pace. Anche oggi, soprattutto oggi. Amici di Radio L1, sono Mike Andolfo, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto con un caro abbraccio. E soprattutto, let's give peace a chance.
I'm a real wild one.
Avete ascoltato
Il Lunedì di 7.